La storia in podcast di Focus. Fermare il cambiamento climatico di Nicholas Stern. Che cos'è il cambiamento climatico e qual è il suo impatto sulle nostre società? Quali sono le conseguenze economiche e come possiamo contrastarle? Perché cambiamento climatico e sviluppo sono questioni collegate? Quali sono le prospettive per i prossimi decenni? Quali le differenze tra paesi? Sono queste le tematiche della conversazione con Lord Nicholas Stern, IG Patel Professor di Economics and Government presso la London School of Economics. Lord Stern è stato Chief Economist della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Chief Economist della Banca Mondiale e Head del Government Economic Service del Tesoro del Regno Unito. Per il governo britannico ha diretto la Stern Review on the Economics of Climate Change, pubblicata nel 2006.
My name is Nick Stern.
Mi chiamo Nick Stern. Sono un professore di economia alla London School of Economics del Regno Unito. Lavoro come economista accademico da circa 50 anni, ma ho trascorso lunghi periodi di lavoro in istituzioni pubbliche. Sono stato Chief Economist della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo negli anni 90. Nella prima parte degli anni 2000 sono stato Chief Economist della Banca Mondiale. E poi sono passato dalla Banca Mondiale al Ministero delle Finanze del Regno Unito. E lì ho scritto un rapporto per la Commissione per l'Africa e poi il rapporto sull'economia del cambiamento climatico. Poi nel 2007 sono tornato alla mia istituzione di origine, la London School of Economics. Il cambiamento climatico funziona così. L'energia arriva dal Sole, colpisce la superficie della Terra e rimbalza indietro, in gran parte sotto forma di energia infrarossa. Ora, ci sono alcuni gas che oscillano in un modo che interferisce con l'infrarosso e che impedisce all'energia infrarossa di disperdersi. È come una coperta che impedisce la fuga di quell'energia. Questi gas che oscillano a quella frequenza sono i gas serra e l'anidride carbonica è particolarmente importante. Quindi maggiori sono le concentrazioni di questi gas serra, più questa energia infrarossa rimane intrappolata e più calda è la Terra. Questo è il riscaldamento globale e crea un cambiamento nel clima. Si presenta in molte forme questo cambiamento del clima. In alcuni luoghi come tempeste di pioggia molto più forti e inondazioni, e cicloni, e uragani. In altri luoghi sotto forma di desertificazione. Gran parte dell'Europa meridionale, compresa l'Italia naturalmente, diventerebbe col tempo sempre più secca e asciutta e forse assomiglierebbe sempre di più al deserto del Sahara. In altri luoghi, sotto forma dell'innalzamento del livello del mare e di mareggiate, che minaccerebbero molte delle nostre città che sono sulle coste. E questo significa che molte persone dovrebbero spostarsi. Non è solo l'acqua, naturalmente, è anche il caldo. In alcune parti del mondo il caldo sarebbe tale, tra 40, 50, 60 anni, che non si potrebbe stare fuori e sopravvivere per più di qualche ora. Quindi il cambiamento deriva soprattutto dall'acqua o dalla mancanza di fenomeni idrici, ma anche dal calore. Questi sono gli effetti del cambiamento climatico e, come potete vedere, hanno impatti drammatici. Se l'ambiente diventa sempre più secco, ci saranno incendi boschivi, l'agricoltura comincerà ad essere seriamente danneggiata. Se vivi vicino al mare, il livello del mare si alza. Le tempeste e le mareggiate fanno sì che la tua città possa diventare inabitabile. Quindi questi sono i tipi di effetti che derivano dal cambiamento climatico. E se non agiamo con forza, allora ci troveremo in una posizione in cui forse centinaia di milioni di persone, tra qualche decennio o entro la fine di questo secolo, centinaia di milioni di persone, forse miliardi, dovranno spostarsi. E questo causerebbe molto probabilmente conflitti estremi. Questa è la posta in gioco. È molto, molto alta. Ho cercato di spiegare come avviene questo fenomeno. E andando oltre, il modo per fermare il cambiamento climatico è quello di fermare l'aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra. E il modo per fermare l'aumento delle concentrazioni di gas a effetto serra è quello di avere emissioni nette zero. È per questo che le emissioni nette zero sono così importanti. In sostanza, le emissioni nette zero stabilizzano le concentrazioni di gas serra e questo stabilizza la temperatura e stabilizza il clima. Gli effetti economici del cambiamento climatico si manifestano attraverso le tempeste. Lasciatemi fare degli esempi. Sappiamo che se le tempeste o gli uragani colpiscono un luogo, che siano le Filippine o Mumbai o New Orleans, il danno economico causato dal danneggiamento degli edifici, dalle inondazioni, dalla distruzione delle infrastrutture può essere molto grave. Una parte del danno avviene attraverso la desertificazione. Alcuni luoghi diventerebbero molto più secchi e questo distruggerebbe l'agricoltura. E naturalmente renderebbe l'approvvigionamento idrico molto, molto più costoso. In alcuni luoghi vedremmo l'innalzamento del livello del mare e mareggiate che minaccerebbero le nostre città. Tantissime persone nel mondo vivono vicino alle coste, spesso originariamente perché c'era un porto e le popolazioni sono cresciute in prossimità del commercio e degli affari associati ai porti. Così molti di questi insediamenti sarebbero minacciati in modi che sarebbero estremamente difficili da contrastare e quelle città potrebbero essere abbandonate. Potrebbero diventare luoghi dove la gente non potrebbe più vivere e dovrebbe trasferirsi. Così questi sono i tipi di costi economici che si verificano come risultato del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico cambia davvero in modo profondo le nostre vite e i nostri mezzi di sostentamento. Questa è la sfida. Quindi cosa possiamo fare? Alcuni cambiamenti climatici stanno già avvenendo, anzi, molti cambiamenti climatici stanno già avvenendo. Siamo già a un grado centigrado in termini di temperatura media della superficie globale, al di sopra di dove eravamo nella seconda metà del XIX secolo, che è il classico punto di riferimento. Siamo diretti verso almeno 1,5 gradi. Dobbiamo cercare in tutti i modi di mantenerci lì. Ma potrebbe essere anche di più. Questi effetti sono qui e gli altri arriveranno. Quindi alcuni cambiamenti climatici sono già inevitabili. La prima cosa da fare da questo punto di vista è proteggerci come meglio possiamo. Dobbiamo prestare attenzione alle nostre infrastrutture, alle nostre difese dalle inondazioni, alle dighe. Dobbiamo essere avvisati tempestivamente degli uragani. Dobbiamo occuparci delle riserve idriche, che finiranno per non bastare o scomparire se si ha a che fare con la desertificazione. Quindi questi sono i tipi di cose che dobbiamo fare per proteggerci. Così come a San Francisco o a Tokyo si hanno norme edilizie per proteggersi dai terremoti, noi dovremmo avere modi di costruire,
modi di organizzare le nostre infrastrutture che siano molto più efficaci contro i tipi di inondazioni e siccità e incendi che potrebbero verificarsi. Quindi costruzioni, allarmi preventivi, cambiamenti nell'agricoltura. Molti dei nostri vini si sposteranno verso nord. Si comincia a vedere dell'ottimo vino spumante, vino simile allo champagne, prodotto nel Regno Unito. Naturalmente in altri luoghi l'agricoltura è gravemente danneggiata. Le aree sciistiche si sposteranno nell'emisfero settentrionale, si sposteranno verso nord. Tutte queste cose implicano adattamento e resilienza e dobbiamo sviluppare molta più resilienza. Naturalmente, allo stesso tempo, dobbiamo lavorare molto duramente per fermare il cambiamento climatico. Alcuni cambiamenti climatici stanno avvenendo, ma noi, fermando le emissioni, fermando l'aumento delle concentrazioni, possiamo impedire che i cambiamenti climatici diventino estremi. Questa è la seconda parte di ciò che dobbiamo fare. Si chiama mitigazione. La prima parte si chiama adattamento. La mitigazione consiste nel fare le cose in modo molto diverso, smettere di emettere gas serra, fermare l'aumento delle concentrazioni, fermare l'aumento delle temperature e fermare il cambiamento climatico. Dobbiamo fare entrambe le cose. Sono estremamente importanti, non sono in competizione. Dobbiamo farle entrambe. Allo stesso tempo, mentre affrontiamo il cambiamento, stiamo scoprendo nuovi modi di fare le cose. Quindi questo non è puramente un costo. Infatti, se cambiamo, troveremo la chiave della crescita del XXI secolo. Possiamo fare molto meglio. Possiamo essere molto più efficienti. Stiamo già vedendo nuova energia rinnovabile, solare ed eolica con stoccaggio, che diventa più economica dei combustibili fossili. L'auto elettrica è, da un punto di vista fisico e meccanico, molto meglio del motore a combustione interna e possiamo farla funzionare con elettricità pulita. Possiamo cambiare le nostre città in modo che siano molto meno congestionate, molto meno inquinate. Quindi questi cambiamenti che ho descritto, sia di adattamento che di mitigazione, comportano investimenti, ma sono investimenti con ritorni molto alti, sotto forma di modi diversi di fare le cose che possono darci modi di vivere molto più attraenti. Ma dobbiamo fare questo investimento. Ho iniziato la mia carriera in ambito economico alla fine degli anni 60, lavorando sull'economia dello sviluppo, l'economia della crescita e del cambiamento e le politiche pubbliche per cercare di migliorare gli standard di vita, in particolare per le persone più povere nei paesi in via di sviluppo. Questo è quello che ho fatto per tutta la mia carriera, che ora è di circa 50 o più anni. 20-30 anni fa stava diventando chiaro che il cambiamento climatico sarebbe stato un grave impedimento allo sviluppo e all'aumento degli standard di vita. Questo è diventato sempre più chiaro col passare del tempo. Ma non ho iniziato a lavorare intensamente sul problema fino al 2005. Allora mi ero da poco trasferito dal posto di Chief Economist della Banca Mondiale a capo del Government Economic Service del Tesoro del Regno Unito. Dopo il summit del G7 del 2005, il primo ministro Tony Blair e il cancelliere dello scacchiere Gordon Brown mi hanno chiesto di dirigere un rapporto sull'economia del cambiamento climatico. Avevamo chiaro che si trattava di un argomento estremamente importante, ma l'esperienza del vertice del G7 nel Regno Unito nel 2005 ci aveva detto che altri leader del mondo, altre parti del mondo, anzi molte parti del nostro stesso paese, il Regno Unito, non riconoscevano che il cambiamento climatico fosse un argomento importante. Quindi noi tre abbiamo discusso l'idea di un rapporto sull'economia del cambiamento climatico per mostrare non solo quanto fosse o sarebbe stato importante in termini di danni, ma anche che potevamo fare qualcosa al riguardo. E i cambiamenti che avremmo dovuto fare non erano complessivamente molto costosi, anzi, erano molto meno costosi del cambiamento climatico. Così abbiamo visto che il costo dell'inazione era molto più grande del costo dell'azione. Ma abbiamo avvertito che questo argomento doveva essere esposto adeguatamente. È stato da quel momento che ho dedicato la maggior parte delle mie energie a questo problema. Ma nel contesto della sfida dello sviluppo economico, la sfida di creare standard di vita crescenti e di proteggere quegli standard di vita, in particolare per i poveri. Quindi vedo ancora il clima come molto integrato nella questione dello sviluppo e vedo l'azione per il clima come qualcosa che può offrire opportunità reali sotto forma di modi diversi di fare le cose, che può far scoprire modi per aumentare gli standard di vita che non siano dannosi per il nostro ambiente e quindi sostenibili. Il lato ambientale naturalmente non è limitato al clima. E anche, sono argomenti strettamente correlati, la biodiversità e naturalmente l'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Clima, biodiversità, inquinamento dell'aria, inquinamento dell'acqua, sono tutti legati assieme. Stiamo vedendo ora che ignorare le questioni dell'inquinamento, del clima e della biodiversità può essere molto dannoso per gli standard di vita, ma stiamo anche imparando che possiamo trovare modi per uscirne. Quindi c'è ancora molto da fare. Continuerò a lavorare sul clima e sviluppo ancora per un certo tempo.
Climate and development for some considerable time. The world's emissions are still rising.
Le emissioni mondiali continuano ad aumentare. Dobbiamo portare le emissioni mondiali a zero, perché finché le emissioni mondiali sono positive, le concentrazioni di gas serra aumentano. Quindi, se le emissioni stanno ancora aumentando, come sta avvenendo, è chiaro che non stiamo facendo abbastanza per affrontare il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere che il tasso di aumento delle emissioni sta diminuendo. Le emissioni a livello mondiale sono vicine al picco. Non stanno ancora raggiungendo il picco, ma probabilmente raggiungeranno il picco nei prossimi 5 anni o giù di lì. Sarebbe dovuto avvenire prima. Avremmo dovuto agire prima. Quindi la seconda parte della risposta è che mentre non stiamo facendo abbastanza, quello che stiamo facendo sta cominciando ad avere un effetto. E probabilmente tra qualche anno le emissioni raggiungeranno il picco, ma questo non è in alcun modo neanche lontanamente sufficiente. Dobbiamo portarle a zero. In alcuni paesi e in alcune parti del mondo le emissioni stanno diminuendo. In Europa le emissioni hanno iniziato a scendere 20 o 30 anni fa. Negli Stati Uniti sono in calo. Insomma, in alcune parti del mondo le emissioni stanno diminuendo. In Costa Rica sono già molto basse. Quindi dipende da dove si guarda. In alcuni posti il progresso è stato abbastanza netto, ma per il mondo, nel suo complesso, non è neanche lontanamente abbastanza. Credo che quel progresso stia accelerando. Così tanti paesi ora, più di 100 paesi, hanno dichiarato l'obiettivo delle emissioni nette zero entro la metà del secolo. Tante aziende hanno dichiarato lo zero netto come loro obiettivo per le emissioni ben prima del 2050. Così, negli ultimi 3 o 4 anni, abbiamo davvero visto gli impegni in tutto il mondo iniziare ad aumentare. Quindi, anche se non abbiamo fatto abbastanza, penso che il progresso stia accelerando, ma deve accelerare molto più di adesso. Questo è il motivo per cui le politiche pubbliche, la discussione pubblica e l'azione pubblica sono così importanti. Perché le cose vanno diversamente nelle diverse parti del mondo? Beh, penso che in parte sia a causa della politica. Alcuni posti non amano l'azione del governo, vedono l'azione del governo come un'interferenza. Ora, penso che alcune parti degli Stati Uniti siano così. Allo stesso tempo, in quegli stessi luoghi, ci sono persone che sostengono che questa azione pubblica, per esempio una tassa sul carbonio che vada a favore della ricerca e dello sviluppo, questa azione pubblica è un tentativo di far funzionare meglio i mercati, di dare loro dei segnali, di mettere dei segnali nei mercati che permettano alle persone di riconoscere ciò che è produttivo nel senso ampio, cioè produttivo in termini non solo di profitto strettamente misurato, ma anche di ambiente. Ma questa politica di essere preoccupati per la troppa interferenza del governo è solo una parte della storia. Penso che in altre parti del mondo c'è stato un periodo ormai lungo, 10 anni o più, di educazione nelle scuole. E varia da luogo a luogo, ma io sono un docente universitario e tutti gli studenti che stanno arrivando ora hanno sentito parlare della sfida del cambiamento climatico. La scienza del cambiamento climatico è stata spiegata loro nelle loro scuole per un periodo di tempo. E quindi penso che questa sia una differenza, ma è una differenza che probabilmente sta cominciando a scomparire, perché penso che l'educazione sul cambiamento climatico si stia diffondendo. In alcuni paesi in via di sviluppo si sente affermare che agire per ridurre le emissioni ridurrebbe il ritmo di sviluppo. L'idea di fondo è che l'energia è cruciale per lo sviluppo. È vero. Ma chi sostiene questa tesi aggiunge anche che le emissioni di carbonio sono cruciali per l'energia e questo è sbagliato, perché possiamo creare energia senza emissioni di gas serra. C'è ancora chi sostiene che limitare l'anidride carbonica, limitare i combustibili fossili, significa limitare la crescita. Beh, non è così. Penso che questa tesi stia perdendo di significato, ma è ancora lì.
Fading in significance, but is still there. So these are reasons for difference, but actually,
queste sono ragioni di differenza. Ma in realtà vorrei sottolineare non le differenze, ma la visione condivisa in tutto il mondo. Lavoro molto in Cina, lavoro molto in India, faccio abbastanza in Africa. Ovviamente vivo in Europa e interagisco molto con i colleghi degli Stati Uniti e del Sud America. E ciò che è notevole, penso, è che in tutte queste parti del mondo c'è un riconoscimento davvero forte dei grandi pericoli, degli immensi pericoli del cambiamento climatico. Parte a causa dell'istruzione e della comprensione del problema, ma anche, e penso che questo sia sempre più importante, dell'esperienza diretta del cambiamento climatico in termini di siccità e incendi, in termini di tempeste, uragani e così via. La gente sta vedendo gli effetti del cambiamento climatico molto più direttamente e penso che questo stia accadendo in tutto il mondo. E così il cambiamento climatico è riconosciuto come un problema in tutto il mondo. Quindi vorrei sottolineare non le differenze tra le diverse parti del mondo che ci sono e ho cercato di spiegare le ragioni per cui potrebbero esistere, ma penso che sia molto più importante quanto fortemente in tutto il mondo la gente sta riconoscendo che questo è un problema che condividiamo e che la soluzione dovrà essere una soluzione condivisa e comune. E che se ci impegniamo in questo, troviamo un modo molto, molto migliore, molto più attraente per aumentare gli standard di vita, combattere la povertà in tutto il mondo, comprese città dove possiamo muoverci e respirare e che possono essere ecosistemi produttivi, robusti e fruttuosi. Quindi penso che le persone non solo stiano riconoscendo l'immensità del problema, stanno anche vedendo l'attrattiva di fare le cose in modo diverso. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.